Eccoci. Ci siamo resi conto del fatto che la relazione tra Paolo e quelli di Corinto non è risolta una volta per tutte. Questo sembra diventare per noi un motivo di delusione. In realtà, invece, ritengo proprio un motivo di incoraggiamento, perché certamente le tribolazioni non si risolveranno con qualche evento prodigioso, ma la strada però è aperta, bisogna procedere, bisogna percorrere fino in fondo un cammino che implica quella conversione del cuore umano che non è un evento acquisito una volta e che poi si può conservare nel cassetto, è un'urgenza che è sempre attuale e che continua a essere motivo di provocazione per Paolo e anche motivo di trepidazione da parte sua per quanto riguarda quello che avviene a Corinto, dove certamente tante situazioni si sono evolute, ma il fatto che Paolo stia arrivando, il fatto che abbia mandato in avanscoperta Tito e quegli altri, i biglietti che leggevamo nei capitoli 8 e 9, comunque si è manifestata una resistenza che non è quella della fase precedente in questa vicenda, che si è sviluppata peraltro nel corso di diversi anni. Una resistenza che riguarda esattamente quel modo di presentarsi di Paolo, così piccolo, così debole, così bisognoso d'amore. Quasi per come alcuni si sono espressi, e Paolo ne ha ricevuto notizia, si è reso conto, qualche informazione gli è arrivata, quasi da parte di quei tali la percezione di avere a che fare con un Paolo che abile nell'inganno, nell'imbroglio, nella doppiezza, e di questo parlavamo leggendo il capitolo 10, poi il capitolo 11, dove Paolo ha assunto una posizione che di per sé contraddice dichiaratamente quella immagine di piccolezza che egli ha con tanta sincerità da parte sua, con tanta franchezza, offerto ai cristiani di Corinto, e cioè ha assunto la posizione di colui che rivendica il valore della propria figura, della propria presenza, del proprio servizio. Si è vantato. Naturalmente, per assumere questo atteggiamento, Paolo si è servito di un come dire di una soluzione di tipo teatrale, faccio finta adesso di diventare folle. Ecco, divento folle e questo mi consente di vantarmi. Un atteggiamento che è esattamente contraddittorio rispetto a quella posizione di mendicante nell'amore di cui Paolo ci parlava e che Paolo ha illustrato con tanta devozione nelle pagine che leggevamo. Ed ecco il vanto. Com'è possibile dal momento che Paolo si dichiara impazzito? Ma sta recitando, lo sanno tutti, lo sa anche lui, ma è quel che gli consente di far valere principi di autorevolezza per quanto riguarda la sua figura, che altrimenti Paolo non avrebbe mai citato. E quindi nel capitolo 11 abbiamo avuto a che fare con quella vanteria che è dedicata a valorizzare l'origine personale di Paolo, l'autenticità del suo ministero, un'autenticità confermata da molteplici prove, disgrazie, contraddizioni a cui Paolo si è rivolto con totale disponibilità. E alla fine del capitolo 11 in realtà poi abbiamo preso atto di come Paolo depone la maschera dell'attore che recita la parte del folle. Ed ecco, si dichiara in grado di proporre come unico motivo di vanto la sua debolezza, una ricaduta nella misura della realtà, quella misura di cui Paolo ci parlava precedentemente nel capitolo 10, fino al richiamo a quell'episodio che conosciamo per altra via, che ebbe luogo quando Paolo a Damasco fu calato dall'alto delle mura di notte in una cesta. Una soluzione rocambolesca, ma anche una soluzione che ridimensiona in maniera, direi, plastica, in maniera plateale, ridimensiona una ipotetica presunzione di valore, così come precedentemente Paolo ha sottolineato, avendo affrontato ostacoli, persecuzioni, aggressioni, violenze di ogni genere. Ma quella volta a Damasco, in realtà, si diede alla fuga con la coda tra le gambe. E così fu. Se devo vantarmi, mi vanterò delle mie debolezze. E adesso, proprio in continuità con la pagina che leggevamo ieri, capitolo 12. Qui vedete, dopo quella sfuriata e dopo anche quel momento di ridimensionamento, di smascheramento, di ritorno alle misure del reale negli ultimi versetti del capitolo 11, Paolo adesso rientra nella parte del pazzo, del folle, di colui che può permettersi adesso di usare un linguaggio che altrimenti gli sarebbe del tutto estraneo, il linguaggio della vanteria. E infatti adesso ci sono di mezzo non più i dati empirici di un vissuto esposto a tutti i rischi e a tutte le contrarietà, ma adesso ci sono di mezzo i doni, noi possiamo dire i doni mistici di una vita che è maturata nella relazione con il mistero di Dio. Leggiamo allora nel capitolo 12: bisogna vantarsi, ciò non conviene, vedete, ritorno a quella posizione assunta precedentemente, quando mi vantavo quello che è possibile a un personaggio impazzito, no, non sarebbe conveniente. Pur tuttavia, ecco, verrò, invece dice, voglio vantarmi. Dunque, ritorna al modo di esprimersi che è caratteristico di un pazzo. Pur tuttavia, ecco, verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Quelli che chiamavo poco fa i doni mistici, visioni, rivelazioni, visioni apocalissi, le apocalissi del Signore. E parla di un uomo in terza persona singolare, ma quest'uomo di cui parla è lui stesso, sta parlando di sé e di queste sue esperienze straordinarie. Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, bisogna andare indietro di 14 anni, era ancora il tempo nel quale Paolo soggiornava a Tarso, nella sua città natale, dove aveva nel corso di quegli anni poi rimesso in piedi l'azienda di famiglia, e si dedicava al lavoro, allo studio, alla preghiera, in una situazione di vita molto riservata. Sono diversi gli anni trascorsi da Paolo in quel contesto. Successivamente poi Barnaba andrà a cercarlo e se lo porterà dietro ad Antiochia. Ma dunque 14 anni fa, possiamo stabilire una data più o meno, 42-43 dopo Cristo, conosco un uomo, se con il corpo o fuori del corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito quell'uomo fino al terzo cielo. Dunque il terzo cielo nella modo, maniera di intendere le cose degli antichi, ci sono tre cieli: il primo cielo è il cielo degli uccelli, il secondo cielo è quello degli astri, delle stelle, e il terzo cielo è quello della divinità. Primo cielo, secondo cielo, terzo cielo, ecco, rapito fino al terzo cielo. Il verbo usato qui, rapire, è il verbo che compare in qualche altro caso nell'Antico Testamento. Naturalmente bisogna tener conto della traduzione dall'ebraico in greco. Pensate al caso di Enoch, pensate al caso di Elia. Ma poi nel Nuovo Testamento questo verbo compare in qualche momento, nella prima lettera ai Tessalonicesi, compare nell'Apocalisse, il capitolo 12, versetto 5. Fatto sta che questo rapimento viene rievocato da Paolo come momento di come dire, penetrazione per una grazia specialissima ricevuta. È stato attirato, è stato strappato, prelevato, introdotto nel terzo cielo. Dunque dice udì quell'uomo rapito in paradiso. Il paradiso è il giardino della vita, come all'inizio. Udì parole indicibili, parole imparlabili, per dirla proprio, stando a una traduzione più letterale, parole imparlabili, udì quell'uomo parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunziare. Di lui io mi vanterò. Dunque, vedete, Paolo usa la terza persona singolare perché ancora è condizionato da un certo pudore per quanto riguarda l'intimità della vita spirituale, un certo pudore, però in realtà si sta vantando. E qui adesso passa dalla terza persona alla prima persona singolare. Di lui io mi vanterò, di me stesso invece non mi vanterò fuorché delle mie debolezze. Vedete, riemerge un'affermazione che abbiamo incontrato poco prima e su cui adesso Paolo vorrà insistere. Ma intanto, vedete, la vanteria del folle è stata espressa. Certo, se volessi vantarmi, vedete il versetto 6, non sarei insensato. È proprio il folle che è in grado di affermare il valore logico della propria testimonianza. Se volessi vantarmi, non sarei pazzo per questo. In realtà sappiamo bene che ha dichiarato espressamente che per vantarsi deve assumere un modo di interpretare le cose che è proprio dei folli. E dunque, perché tutto questo comunque è vero, 14 anni fa e questo e quello e le visioni e le rivelazioni, chi sa mai, indicibile, inspiegabile, inesprimibile, i segreti della conversazione interiore con il mistero di Dio nella sua trascendenza, nella sua assolutezza, per come Dio si è rivelato, per come Dio parla, per come Dio comunica, per come Dio si è introdotto nel vissuto di Paolo. Dice: se volessi vantarmi non sarei insensato, perché direi solo la verità, ma evito di farlo, perché nessuno mi giudichi di più di quello che vede o sente da me. Ritorniamo alla sua misura, la realtà visibile, la realtà udibile di Paolo nella sua concretezza di essere umano. E subito vedete di nuovo questo momento di rinnovata come dire, furia, come è possibile solo a un folle che vuole vantarsi. Si vantava di quello che ha sperimentato nel corso della sua attività missionaria, pastorale, svizzera dell'Evangelo. Adesso si è vantato in modo molto più sobrio, a dire il vero, ma si è vantato dei doni spirituali ed ecco di nuovo Paolo ricade all'interno di quelle che sono le misure oggettive del suo vissuto, il vissuto che ha descritto poco prima attraverso l'immagine un po' deludente, un po', come dire così, un po' ironica del grande testimone dell'Evangelo che scappa nascosto in una cesta. E adesso, vedete, è l'uomo dei doni mistici, perché non montasse in superbia per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un messo di Satana incaricato di schiaffeggiarmi perché io non vada in superbia. Vedete, si ritorna alle misure di una realtà che smonta tutto quello che poteva apparire, stando alle righe che leggevamo poco prima, poteva apparire come un castello di esperienze celestiali. Ed ecco, una spina nella carne. Di cosa si tratta? Non si sa esattamente, le opinioni sono diverse, forse le note nelle vostre Bibbie dicono qualche cosa. Una malattia cronica, nella lettera ai Galati Paolo accenna a una patologia non meglio precisata dal punto di vista clinico, ma malattia che forse è malattia del fisico, ma anche malattia della psiche, una nevrosi, oppure sta parlando delle avversità incontrate nel corso dell'attività al servizio dell'Evangelo, sta parlando di una fragilità di ordine morale, forse non è mica escluso, ma ripeto, più di questo non possiamo dire. Quello che è certo è che, vedete, ancora una volta quella vanteria che sembrava dare di lui la descrizione di un personaggio ormai introdotto nelle misure soprannaturali della relazione con il Dio vivente, fa di lui nient'altro che un essere umano alle prese con i limiti oggettivi di un vissuto che per certi versi potrebbe anche essere ridicolizzato, come quel tale che è scappato da Damasco in quella maniera così poco eroica, e adesso vedete quel tale che l'uomo dei doni mistici in realtà è afflitto da una ferita che continua a sanguinare in un modo o nell'altro, comunque la si voglia poi intendere, e qui lui aggiunge, versetto 8: a causa di questo per ben tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia. La mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Di nuovo, vedete, questa diventa come una formula, come un ritornello. Già leggevamo queste parole e adesso di nuovo. La forza di cui tu hai bisogno è quella che ti soccorre nella tua debolezza. Mi vanterò quindi, aggiunge Paolo, ben volentieri delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Cristo. Ecco, la forza di Cristo. Là dove la fragilità della vita, là prende dimora, perché dimora in me. Interessante questo verbo. Perché prenda dimora in me, perché abiti in me la forza di Cristo. Cristo vivente, Cristo glorioso, Cristo che è passato attraverso la debolezza estrema della sua morte crocifissa, ed ecco la dynamis, la forza, la potenza di Cristo abiterà in me. E abiterà in me là dove io registro tutto quello che, come Paolo già ci ha detto nelle pagine precedenti, la fragilità del mio vissuto, la situazione esposta a tutte le asprezze della vita che man mano mi ridimensionano, man mano mi scorticano, man mano mi affliggono, man mano mi consumano, fino a procedere in maniera sempre più precipitosa verso la morte, la potenza di Cristo. Quando sono debole, è allora che sono forte. E allora qui stavo leggendo il versetto 9 e di seguito: perciò mi compiaccio delle mie infermità. Ecco, adesso qui nel versetto 10 vedete, è la fine della follia. In realtà adesso ci sarà un rigurgito ancora di follia per Paolo, quindi dobbiamo leggere il seguito, ma intanto vedete come un momento di recupero della lucidità rispetto a quella messa in scena che ha costruito artificialmente, e dice adesso ecco, qual è motivo di compiacimento per me, che poi è un altro modo per parlare di quella consolazione a cui Paolo dava un'importanza decisiva nel rapporto tra lui e quelli di Corinto fin dall'inizio della nostra lettera. Nelle tribolazioni, ecco, noi siamo consolati, perché nelle tribolazioni ecco che Dio nostro Padre ci ha inseriti con potenza di Spirito Santo. Ecco l'effusione dello Spirito Santo che ci inserisce in un rapporto di comunione con Cristo che tutto ha patito e che, ecco, di quel suo modo di patire ha fatto la dimostrazione di una comunione nell'amore ormai indissolubilmente instaurata. Ed ecco che nel nostro patire noi siamo introdotti in questa storia d'amore che in maniera ormai efficace e senza più tergiversazioni possibili di alcun genere ci riconduce alla pienezza della vita. E dice: io mi compiaccio. È la beatitudine dei poveri, di cui ci ha dato l'annuncio la predicazione del Signore Gesù nel corso della sua attività pubblica. Io mi compiaccio, dice Paolo, rinsavito delle mie infermità, di queste debolezze di cui ci sta parlando. Mi compiaccio negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce. Vedete che queste debolezze della sua vita vengono adesso qui snocciolate facendo ricorso a quattro vocaboli che nel loro modo di integrarsi vicendevolmente riescono a coprire tutta la gamma dei guai, delle calamità, tutto quello che è possibile, tutto quello che è di fatto nell'esistenza di un personaggio come Paolo costituisce il carico di una eredità di debolezze, di infermità. Vedete che qui c'è nell'uso dei quattro vocaboli che seguono c'è un'integrazione. Mi esprimevo così poco fa, almeno questo vale la pena di rilevare, tra i casi di violenza subita, quando dice oltraggi, qui sono le aggressioni, così come quando parla di persecuzioni, e invece gli altri due termini, necessità e angosce. Qui sono le urgenze che stringono, che stritolano, che soffocano, che tolgono il fiato. Ecco, aggressioni e situazioni tali per cui le forze si esauriscono, vengono meno, e tutte le debolezze, ed ecco, io mi compiaccio, dice Paolo, e non perché, vedete che nel momento in cui Paolo è rinsavito, si esprime nel modo che noi diremo è più folle che mai. Come fai a essere contento delle debolezze? La follia era verace, era veritiera, diceva quello che realmente è avvenuto, ma adesso che è rinsavito dice, beh, nella debolezza è la forza di Cristo. Certo, non sta dicendo che bella cosa star male, questa è una scemenza, neanche una follia, è un'imbecillità. Sta dicendo, ecco, mi compiaccio, perché in tutto questo, vedete, c'è di mezzo Cristo. Qui il versetto 10 sta dicendo, aggressioni, urgenze, strettoie, persecuzioni, rifiuti, insidie, situazioni soffocanti, fino all'esaurimento delle forze, ma tutto questo sofferto per Cristo. Ecco, il punto è questo, sofferto per Cristo. Quando sono debole, è allora che sono forte. Quando sono debole, è allora che sono forte. Così, fino al versetto 10. Vedete, Paolo non sta dicendo che bella cosa quando sono straziato dai dolori, ma sta dicendo c'è nella mia vita quella condizione di fatica, di pena, di povertà, dove la mia debolezza è smascherata, dove la mia fragilità è all'ordine del giorno, dove io sono espropriato di me stesso e delle mie capacità di esercitare come dire, progetti di autonomia, la mia autosufficienza. Questa è la povertà a cui mi ha ridotto l'Evangelo. Ed ecco, questa è beatitudine. Là dove io sono debole per Cristo, con Cristo, in Cristo. E questa è davvero la prerogativa che conferisce alla mia esistenza umana, così ridimensionata in maniera tanto rigorosa, per cui ci faccio la figura del povero uomo in pigiama, no? Come quei tali che dal momento in cui vengono ricoverati lo stato devono andare in giro in pigiama, che è una cosa tristissima. Ecco, io sono un uomo in pigiama, pensate, Paolo in pigiama, no? Dice, no, qui andatevi fuori tutto, è un uomo in pigiama, cosa vuol dire? No, una cosa tristezza incredibile, in pigiama. Ecco, la mia fragilità è tutta vissuta come modalità di incontro e di comunione con Cristo. Già. Volevo dire, vedete, che nel contesto in cui ci troviamo, quella condizione del povero uomo in pigiama è il contesto, segna, proprio illustra il contesto di un'esistenza che è aperta alla relazione pneumatica con il mistero del Dio vivente. Ci parlava dei doni mistici come rapimento verso le altezze sovracelesti. Dov'è la autentica gratuità, straordinaria fecondità spirituale della mia vita? E laddove ho da proporre da parte mia l'immagine di un uomo in pigiama, e ritorno a questo, così non sto a fare tante chiacchiere, l'immagine parla da sé, spirituale, doni mistici. E allora qui vedete, siamo al versetto 11, dove Paolo dice: ma sono diventato pazzo. Adesso, come già vi preannunciavo, Paolo riacquista il buon senso, la lucidità, la saggezza di coloro che non hanno problemi di disordine mentale. Soltanto che vi ho anche detto, guardate che non è ancora finita così, perché leggo: sono diventato pazzo, già, ma siete voi che mi ci avete costretto. Ecco, in realtà siete impazziti voi. Il problema ancora non è risolto, perché dice: io sono diventato pazzo, ma perché in realtà, in qualche modo adesso tenta di giustificare gli sfoghi di cui ha dato prova, è rinsavito, sì, ma sono diventato pazzo perché in realtà la situazione vostra è una situazione di impazzimento, per come si comportano questi di Corinto dopo tutto quello che è successo. E allora proseguo: voi mi avete costretto, infatti avrei dovuto essere raccomandato io da voi, perché non sono per nulla inferiore a quei superapostoli. Ritornano i superapostoli. Ma vedete, ricordate quando Paolo diceva: io non voglio ricorrere a delle lettere di presentazione nei vostri confronti, rivolgendomi a quelli di... perché la lettera di presentazione sono i vostri nomi scritti nel mio cuore. Ricordate? E adesso Paolo sta dicendo, dopo tutto quello che ha già invocato come prospettiva di ristabilimento della relazione, apritemi spazio nel vostro cuore. Ma quando qui dice che voi avreste dovuto raccomandarmi, voi avreste dovuto dimostrare che il mio nome è scritto nel vostro cuore. E Paolo ha la percezione che questo non è avvenuto. Beh, non è avvenuto in quelli di Corinto, forse non è avvenuto neanche in noi. Forse non è avvenuto. Ma non è avvenuto, vedete, perché ci sono di mezzo i superapostoli. Ma Paolo qui adesso dice: ho deposto la maschera del folle, però in realtà, vedete, ancora usa un linguaggio che ha un sentore di pazzia, e dice qui, guardate, che la questione è che io avrei dovuto essere raccomandato da voi, in quel senso che sappiamo. E invece ci sono di mezzo quei superapostoli che mi precedono, a cui voi date credito, di cui voi siete seguaci. E poi subito Paolo, vedete, si corregge: non sono per nulla inferiore a quei superapostoli, anche se sono nulla. Insomma, vedete le contraddizioni. Povero Paolo dice una cosa, poi subito si smentisce e recupera e riprende e dice: ma è proprio un povero uomo, è proprio un povero cristiano, un povero cristiano, un povero Cristo, povero Cristo. Non sono inferiore, voglio dire, e io sono nulla. Conosciamo qualcosa di queste contraddizioni? Guarda un po', nulla. E allora? Certo, in mezzo a voi si sono compiuti i segni del vero apostolo, certo, i segni del vero apostolo, Paolo, quante ne ha combinate, è il vero apostolo, in una pazienza tutta prova, vedete che adesso qui i segni del vero apostolo vengono illustrati anche in questo caso in maniera molto sintetica, ma in maniera molto efficace, è come una revisione panoramica di tutto quello che Paolo ha lasciato come testimonianza di sé, frequentando quei tali a Corinto, i segni del vero apostolo, pazienza tutta prova, segni, prodigi, miracoli. Anche qui sono quattro vocaboli, a partire da quella pazienza, da quella costanza, da quella perseveranza, da quella capacità di sostenere i pesi, di sopportare tutti i carichi, e quindi i gesti del servizio, i gesti della carità, variamente illustrati dai vocaboli che seguono, dove prodigi qui non sono i miracoli, prodigi qui sono proprio i gesti della disponibilità a sostenere, a incoraggiare, i gesti del servizio. E insiste: in che cosa infatti siete stati inferiori alle altre chiese, se non in questo, che io non vi sono stato d'aggravio? Perdonatemi questa ingiustizia. E vedete che qui Paolo ritorna a quella constatazione di cui ci parlava ieri, circa la manifestazione di risentimento nei suoi confronti da parte della Chiesa di Corinto, perché si sono ritenuti loro, i cristiani di quella Chiesa, vittime di incomprensioni, vittime di, come dire, una certa trascuratezza. E dice: come mai io vi ho trascurato? Come qualcuno può lamentarsi quasi che io avessi trascurato la vostra chiesa e voi tutti a Corinto? Vedete che impazziti siete voi, impazziti siete voi. Perché? Perché di cosa dovete lamentarvi? Del fatto che io non ho pesato su di voi quella presenza di Paolo a Corinto, che è sempre stata estranea a qualunque ricompensa, a qualunque salario, a qualunque contributo, gratuitamente. Allora voi vi lamentate come se io vi avessi trattato in modo più sprezzante di quello che poi sarà venuto per altre chiese. Ma perché io non vi sono stato d'aggravio? Ma perdonatemi questa ingiustizia, vi chiedo scusa. chiedo scusa. Vedete, Paolo è uscito fuori da quel clima di follia in cui era entrato per potersi esprimere in quella maniera, ma in realtà per certi versi ci siamo ancora. E in modo qui sempre più doloroso per certi versi, ma in modo sempre più concreto, sempre più spicciolo, sempre più corrispondente alle misure della nostra condizione umana, Paolo dice, ecco, io vi chiedo scusa, ma quello che Paolo diceva e che sta ribadendo in un contesto che ha bisogno di ulteriori conferme, ma verifiche, io sto cercando di essere accolto nell'amore. Sto cercando, e questa è la vera follia. La vera follia, non quella di chi si vantava, ma di chi non ha altro titolo per presentarsi se non quello della propria debolezza e del proprio bisogno d'amore. Io, nel momento in cui rinsavisco, divento massimamente folle, perché sto ricercando l'amore vostro. Ricercare l'amore altrui, confidare nell'amore altrui. Rendere testimonianza alla novità dell'Evangelo che opera nel cuore umano e porta, realizza, genera frutti d'amore. Nel cuore altrui. Questa per Paolo è l'espressione suprema della testimonianza resa all'Evangelo, del servizio offerto all'Evangelo. E allora di seguito diamo ancora uno sguardo a qualche versetto, poi ci fermiamo e naturalmente dobbiamo approfittare di tutta questa giornata, e quindi non perdete il ritmo nella vostra preghiera. Versetto 11, no, cosa c'è scritto? 14. Ecco, è la terza volta che sto per venire da voi. Adesso Paolo è ormai molto vicino a Corinto. È la terza volta. La seconda volta fu quella tragica. Adesso è la terza volta. E vedete come si esprime Paolo. Non vi sarò di peso, ma abbiamo appena letto quei versetti dove lascia intendere che per l'appunto lui non è alla ricerca di un altro appuntamento che non sia quello di un incontro nella gratuità dell'amore. Cuori aperti per accogliere, così come ha detto siete presenti nel cuore mio, ma ci sono delle ombre, ci sono delle interferenze, ci sono dei ritardi, ci sono delle incomprensioni, ma dice io adesso sto per venire da voi e non vi sarò di peso, già, guardate io non voglio niente, no? Capita qualche volta come i genitori che vanno a trovare i figli e dicono guardano, però non abbiamo bisogno di niente, non vi preoccupate di niente, pensiamo tutto noi, non pensate di niente, no, perché veniamo, portiamo anche un borsone con le conserve, e non disturbate niente, perché perché dice: io non cerco i vostri beni, ma cerco voi. Questo sì, cerco voi. Cerco voi. Cerco voi. Cosa vuol dire cerco voi? Cerco la relazione diretta, gratuita, a cuore aperto, tra me e voi. Voi in me, io in voi. Cerco voi, non cerco i vostri, non vi preoccupate, andremo a dormire all'albergo. E insiste. Infatti non spetta ai figli mettere da parte per i genitori, ma ai genitori per i figli. Io devo pensare a voi, non voi a me. Per conto mio mi prodigherò volentieri, anzi consumerò me stesso per le vostre anime. Già. E aggiunge: ma se io vi amo più intensamente, vedete, appena pronunciato una dichiarazione di indipendenza affettiva, dice: io non ho bisogno di niente, di niente. Appena affermato questo, e adesso dice: se io vi amo più intensamente, dovrei essere riamato di meno. Già. Che cosa cerca Paolo? Cerca la dimostrazione che ormai sono giunti, siamo giunti, lui, loro, a quel livello di maturità che rientra dentro all'epifania della gloria. Questo livello di maturità per cui tra me e voi, tra voi e me, saremo in grado di godere il beneficio dell'amore gratuito in un contesto penoso, faticoso, drammatico, che ci espone ancora a chissà quali urgenze, chissà. E quante fatiche ancora bisogna affrontare, poi i problemi del mondo, e poi i problemi di singoli personaggi con le loro miserie o anche i doni che non sono adeguatamente compresi, accolti, valorizzati, oppure fastidi e dissensi e tutto il resto. Ma io vi amo più intensamente e dovrei essere amato di meno. Perché? Perché dice: non voglio tornare a Corinto semplicemente per fare Babbo Natale. Così buono, così bravo, così generoso, mi porterò dei regali. No! Cerco la vostra maturità. Perché dovrei essere chiamato di meno? Vedete come la lettera è coerente dall'inizio, vedete, tutto questo svolgimento, ma è tocca le dimensioni e le dinamiche costitutive della vita nuova, nell'essenziale. Allora leggiamo ancora qualche riga, poi ci fermiamo. Ma sia pure che io non vi sono stato di peso, però scaltro come sono, vedete qui, cioè, sono quelli che hanno detto: guardate che Paolo dice così, 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 però intanto ha mandato Tito che deve fare la colletta e quindi qui, e allora contraddizioni, qui in questo versetto 15 è come uno sbuffo, uno sbuffo. Ma dice: io vengo da voi con un credito affettivo, voglio essere amato da voi. E poi Paolo subito ritorna a una questione che evidentemente qualcuno invece ha fatto emergere, sia pure che io non vi sono stato di peso, però scaltro come sono, è quello che dicono alcuni, vi ho preso con inganno. Perché? Perché vi ho forse sfruttato per mezzo di qualcuno di quelli che ho inviato tra di voi, Tito. Già, questo fatto della colletta. Ma è un fraintendimento colossale, la missione affidata a Tito come se fosse ordita questa impresa per ingannarvi. Ho vivamente pregato Tito di venire da voi e ho mandato insieme con lui quell'altro fratello, che forse è Luca. Forse Tito ma vi ha sfruttato in qualche cosa? Non abbiamo forse noi due camminato con lo stesso spirito sulle medesime tracce? Noi due, cioè io e Tito, siamo inseriti nella medesima corrente affettiva. E il rapporto personale tra Paolo e quelli di Corinto è un rapporto che coinvolge lo stesso Tito. Nessun tentativo di sfruttamento, anche tutto il grande progetto di aiuti da inviare a Gerusalemme rientra dentro a una storia d'amore. E il fatto che questa impostazione dell'impresa venga fraintesa per Paolo è ancora una volta motivo profonda sofferenza. Ma come? Ancora, non vi rendete conto, in realtà Paolo si esprime in questi modi perché da parte sua è più che mai irruente, prepotente, la fiducia nella novità che l'Evangelo ha inciso nel cuore di quelli di Corinto, la fiducia nell'amore altrui. Però vedete, intanto qui ribolle, è risentito, è possibile che ancora voi pensiate nei miei confronti, che poi ci dimentico anche Tito, ma non cambia nulla, nei miei confronti ci sia da giocare alle maschere. Io sono stato sempre nei vostri confronti testimoni di comportamenti assolutamente gratuiti, però poi è spuntato fuori il progetto della colletta e allora ecco che in questo modo vi sto stringendo dentro a una morsa così abusiva, con tutto l'imbroglio di un apparato pastorale falsamente spiritualizzato. No, ma che cos'è questo? No, dice, ma vengo da voi perché confido nella accoglienza che mi consentirà di trovare dimora nel cuore di discepoli del Signore che sono ormai maturati nella gratuità dell'amore. Fermiamoci qua per adesso, daremo uno sguardo ancora ai versetti seguenti e approfittiamo di questo richiamo così energico ma anche così affettuoso di Paolo a eliminare tutte le fantasie un po' ideologiche ed invece approfittare di questi tempi di preghiera per essere davvero sempre puntualmente e sapientemente ricondotti alla oggettiva consistenza del nostro vissuto, laddove nella povertà delle nostre cose e del nostro modo d'essere, l'Evangelo e la grazia di Dio. Ci riguardano e ci convertono. Ci convertono non in modo fantastico e idealizzato, ma nella concretezza povera e dismessa del nostro vissuto. Ci convertono l'Evangelo, grazia di Dio, gratuità del mistero che ci è stato rivelato e che è operante in noi. Ci convertono per far della nostra vita, che rimane piccolissima, ma un dono d'amore. Allora ci fermiamo qua.